Qui a San Pietro in Gallicanto ci aiuta anche proprio il canto del gallo che, se avete sentito tutti, ci ricorda questo mistero del tradimento, del peccato di Pietro, della Chiesa, che è inserito fin dall'inizio nella storia del Nuovo Testamento, no? E che, segno della verità dei Vangeli, non viene nascosta, cioè i Vangeli non ci dipingono Pietro che è il capo come un uomo perfetto, così come gli altri, cioè Giovanni è uno che vuole che caschi un fulmine dal cielo su quelli che non si convertono e tutti discutono fra di loro chi è il più grande, cioè gli apostoli sono visti nelle loro meschinerie, no? E qui siamo proprio nel luogo dove una grande scala che vedete qui alla vostra sinistra, che è del tempo di Gesù, saliva alla parte alta del Sinedrio, quindi noi possiamo essere quasi certi, qui avete visto quanti resti bizantini ci sono che confermano questo luogo, che da questa scala è salito Gesù per essere giudicato dal Sinedrio ed è salito Pietro per ascoltare cosa succedeva, poi rinnegandolo, riscendendo e sentendo il canto del gallo, e in questa zona qui della città alta noi possiamo immaginare tutto quello che avviene nelle case dei sacerdoti e del Sinedrio, per cui giustamente anche il momento in cui Giovanni, Pietro vengono catturati alla spianata del Tempio, perché loro cominciano a predicare in Gerusalemme e li fanno prendere, perché appunto vi ricordate, vi ho detto che il primo secolo è molto duro contro il cristianesimo, da parte del Sinedrio, non l'ebraismo, ma il Sinedrio fa di tutto per fermare Gesù, Stefano, Giacomo, gli apostoli, Pietro li cattura e poi miracolosamente vengono liberati, no? Quindi tradizionalmente viene poi messa la prigione di Pietro, Giovanni e così via, viene situato qui, ma lo immaginiamo in una zona più ampia, no? Ma veramente noi in questa scala possiamo immaginare Pietro che sale seguendo Gesù e Pietro che riscende dicendo: ma l'ho rinnegato 3 volte, finché sente il gallo e si ricorda che Gesù l'aveva detto, no? E questa cosa è estremamente importante, se volete, perché c'è un aspetto che fra i tantissimi che potremmo dire che a me sembra fecondo oggi, no? La Chiesa non è mai stata perfetta. Cioè non è che è Don Andrea che non è perfetto, Don Alfredo, Luca Servo, Filippo Barba, è la Chiesa che ha bisogno di Cristo. Pietro è una persona che ha dei peccati e se noi amiamo la Chiesa non possiamo pretendere, da un lato la dobbiamo spingere alla santità, ma noi non avremo in terra una Chiesa, perché così è dall'inizio, che è totalmente santa. E se volete, il gioco che fa un certo tipo di ideologia è di dire: siccome la Chiesa non è santa, allora io rifiuto Cristo. Ma questo è il contrario di ciò che Cristo ha fatto, cioè Cristo è venuto con la sua grazia a aiutare uomini peccatori. C'era un vescovo famoso che diceva: meno male che la Chiesa è peccatrice, sennò io non ci posso stare dentro. Cioè, se volete, è un paradosso, perché non è un bene che la Chiesa sia peccatrice. Capite che l'equilibrio è un passaggio molto stretto, no? Ma il peccato della Chiesa non è il motivo per tagliarsene fuori. Così come la scoperta che mia moglie non è perfetta non è il motivo per andarsene via di casa, è il motivo per perdonare, per amare, per costruire, il motivo che mio marito non era quello che io mi aspettavo, che mio figlio non è così bravo e intelligente come io desideravo, è il motivo per dire: noi siamo Chiesa, no? La parola della Chiesa è il noi, cioè noi siamo peccatori e ci siamo tutti quanti dentro, no? Sapete che una famiglia si rompe quando si dice: guarda tua madre come ti ha educato, guarda tuo padre, cioè lì il marito sta dividendo la moglie, cioè non sente più l'altro come parte di sé, no? Quando nella Chiesa uno dice: il Papa ha fatto questo, il catechista ha fatto questo, il prete, che per certi aspetti è legittimo, non è che non è vero che il Papa ha fatto questo. E quest'anno mi ha colpito moltissimo un'espressione di De Lubac, forse il più grande teologo del secolo precedente, più grande ancora di Baltasar, di Barth, di Ranner, un teologo enorme che ha preparato il concilio. De Lubac, in un suo passaggio di un libro sulla Chiesa, dice: e non solo c'è il peccato, ma nella Chiesa uno si aspetterebbe di trovare almeno l'elite intellettuale, cioè c'è la verità, c'è il Vangelo, e uno ci trova la vecchietta, e il vecchietto petulante, quello della Caritas che rompe le scatole, e quel giovane che non si capisce cosa vuole. Cioè nella Chiesa tu trovi anche la feccia umana, trovi la persona debole, trovi il portatore di handicap, trovi quel gruppetto di pettegole che stanno sempre lì a rompere le scatole, e quella dei fiori che se gli sposti un fiore va su tutte le furie. Cioè la Chiesa non è un'elite intellettuale, Nella Chiesa ci sono delle persone intelligenti che garantiscono che la Chiesa ha una dignità intellettuale, anzi che è profondamente intelligente la fede, ma la Chiesa non sarebbe se stessa se non fosse fatta di povera gente. Cioè la Chiesa è nella sua natura fatta di persone che sono, vi ricordate, l'abbiamo letto, ci sono fra di voi pochi nobili, pochi intellettuali e tanta gente semplice che però ha creduto nella fede di Cristo, no? E se volete qui c'è una grande differenza per esempio con tutte le dottrine elitarie come l'agnosi, come il mitraismo, dove entrano solo quelli che hanno fatto una serie di passaggi complicatissimi, no? Pensate anche, se volete, al buddismo, che è una forma di grande ascesi intellettuale. Nella fede della Chiesa si dice: la fede di San Benedetto Monaco, la fede di San Francesco è uguale alla fede di mia nonna. Cioè mia nonna, dal punto di vista della fede e della carità, non è da meno di un monaco che non mangia carne per tutto l'anno, né meno da San Tommaso d'Aquino, che ha scritto la Summa Teologica. Mia nonna e San Tommaso d'Aquino hanno la stessa fede. Il monaco che prega, fa un'ascesi incredibile, vive la carità, eccetera, è un bambino, hanno la stessa identica fede, cioè siamo tutti dinanzi all'unico Signore, no? Ecco, immaginatevi Pietro, che è stato chiamato Cefa, che si accorge di aver lui tradito il Signore e si sente poi dire, una volta che perdonato, rafforza i tuoi fratelli, no? Sapete che Gesù riconferma il mandato a Pietro dopo il peccato, e poi Pietro però peccherà ancora, litigherà con San Paolo, cioè non è che sarà finita lì, no? Perché questa cosa è presente nella storia. Allora noi da un lato dobbiamo, secondo me, difendere la Chiesa quando viene attaccata ingiustamente, della Controriforma, dell'Inquisizione, delle Crociate, noi dobbiamo dire delle parole che dicono: guardate che questa ideologia, cioè, non è esattamente così, cioè, la pena di morte per gli eretici c'era anche nel Calvinismo, c'era nell'Anglicanesimo, nel Luteranesimo, è un fatto, c'era nella legge civile, gli ebrei scomunicavano e vietavano di leggere i libri, cioè, nel 1600 era una norma, non erano i cattolici, però poi anche dobbiamo dire, non è perché noi vi rispondiamo, noi sappiamo che la Chiesa è povera lo stesso, cioè Caravaggio era un controriformista, era un uomo amante dei papi del suo tempo, ma era un povero Cristo, cioè Caravaggio era un povero Cristo che aveva ucciso una persona, ma era un uomo della Chiesa del suo tempo, bellissima, cioè era un uomo del 1600 di grande, che aveva un messaggio da comunicare, anche se era una persona veramente per certi aspetti di un livello morale non eccelso, diciamo, non per usare un eufemismo, e i papi del suo tempo con lui e così via. Allora anche qui stiamo qualche istante di silenzio a diciamo convivere in santa pace anche con i nostri limiti, chiedendo a Dio di non accomodarci, chiedendo a Dio di salire, ma sapendo anche la pochezza della nostra vita e dell'altrui vita cristiana.